Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi. Eccoci anche oggi al nostro programma La Fontana del Villaggio. Buone notizie per tutti voi. Cominciamo subito con una notizia veramente bella. Riguarda la possibilità di rinascere dopo esperienze di droga. Tania è dal primo spinello ai collassi. Ha vissuto un percorso che avrebbe potuto portare alla morte. Adesso questa ragazza di Fermo e altre decine di giovani sono riusciti ad uscire da questa spirale grazie alla comunità Papa Giovanni XXIII e recentemente è stato celebrato il riconoscimento del loro cammino compiuto contro le dipendenze patologiche. Vedevo intorno a me chi portava i figli a scuola, dice Tania, che andava al cinema. Un po' mi rendevo conto che c'era un'altra vita possibile, ma è stato soltanto la paura di morire a portarmi a chiedere aiuto. Tania oggi ha 28 anni, aveva fumato il suo primo spinello all'età di 14 anni, a 16 anni aveva provato la cocaina, a 17 l'eroina, e a 18, fra le crisi epilettiche e due collassi, si era ritrovata a un passo dalla morte. Tania ha dovuto lavorare molto su di sé in questi anni, in un cammino che le è costato fatica e impegno. In comunità ho concluso la scuola dell'obbligo, dice. Ho instaurato relazioni vere. Il passaggio fondamentale per me è stato quello di riscoprire me stessa, di ritrovare l'autostima, di vincere l'imbarazzo nelle relazioni con gli altri. Tania, insieme ad altri 100 giovani, hanno celebrato il riconoscimento del cammino compiuto contro le dipendenze patologiche nelle strutture terapeutiche della comunità Papa Giovanni. Nella parrocchia della Resurrezione, che fu di Oreste Benzi, circa 300 familiari hanno stretto la mano ai propri figli ritrovati, circa 70 dall'Italia e 30 dall'estero, i ragazzi che hanno concluso il cammino nell'anno. In tantissimi hanno fatto uso di droghe nella prima adolescenza. Andrea di Genova ha scoperto la cocaina a 17 anni. Giuseppe di Brescia ha provato l'hashish a 14 anni. Ed è lì che è iniziata la spirale verso il vuoto. Nascosti dall'apparenza di lavori normali, Andrea era addetto al controllo qualità di un'importante azienda automobilistica. Giuseppe era un autotrasportatore internazionale. L'esperienza della solitudine porta ad un uso di sostanze sempre nuove. Molte delle nuove vittime di dipendenze si trovano alle prese con il problema della poliassunzione di sostanze e si affianca sempre più spesso a questo anche la dipendenza dal gioco d'azzardo, la dipendenza dall'alcol e altro. Il percorso di recupero in media dura 3 anni ed è costituito da 3 fasi, l'accoglienza, la comunità, il rientro. La prima festa del riconoscimento è stata celebrata da Don Oreste Benzi nel 1995. Bartolomeo Barberis, referente per le dipendenze della comunità, spiega la proposta educativa. La liberazione da tutte le forme di dipendenza patologica. sia da sostanze stupefacenti che anche da comportamenti devianti. È completa solo quando l'individuo si apre ad una ricerca autentica della relazione con l'assoluto. E Giovanni Paolo Raimonda, che è il presidente della comunità, ha rivolto un augurio ai ragazzi a fine programma. Siete giovani che nel cammino di liberazione dalle dipendenze avete scoperto i vostri talenti. Ora sappiate metterli a frutto per il bene comune e dei più poveri. Ed è questo che faranno Tania, che sogna di studiare scienze dell'educazione, Andrea, che è diventato riferimento di una comunità terapeutica, Giuseppe, che partirà come missionario della comunità Papa Giovanni XXIII fra i senza fissa dimora di Bucarest in Romania. Veramente buone notizie. Voglio accompagnare queste esperienze di rinascita con una canzone che ritengo significativa per indicare un desiderio, un'ansia di ricerca, un percorso. Una canzone di Fabrizio De André, Dio del Cielo.
Dio del Cielo, se mi vorrai, in mezzo agli altri uomini mi cercherai. Dio del cielo, se mi cercherai, nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare. Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare. Scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Come una mosca cieca che non sa più volare. Come una mosca cieca che non sa più volare. Scendi dalle stelle, vienimi a salvare. Scendi dalle stelle, vienimi a salvare. Noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso. Noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso. Scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Scendi dalle stelle, vienimi a salvare. In mezzo agli altri uomini mi troverai. Nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, io ti aspetterò. Nel cielo e sulla terra io ti cercherò.
E questa è una straordinaria avventura di affido familiare. L'affido familiare, una delle forme più grandi di sostegno che una famiglia può dare a situazioni in difficoltà, a bambini più piccoli, più grandi, che si trovano in situazione di particolare appoggio. L'affido familiare è un'esperienza particolare. L'adozione ti rende figlio all'interno di una famiglia, non ci sono precedenti radici, è un'esperienza tutta da portare avanti, proprio come quella fra genitori e figli. L'affido comunque mantiene radici con la famiglia precedente, quindi richiede una generosità e un'apertura di cuore, un distacco che veramente sono particolari. Questa è la storia di Chiara e della sua famiglia accogliente, è la storia di una famiglia letta attraverso il racconto, i sentimenti della figlia di Chiara. Fin da quando ero bambina, dice Chiara, i miei genitori mi hanno sempre coinvolto nelle varie forme di volontariato a cui si dedicavano. Chiara ha 22 anni, è veneta, ma adesso è trapiantata a Firenze perché lì studia e studia storia e critica dello spettacolo. 6 anni fa, dice Chiara, i miei genitori mi hanno sorpreso con una proposta che non mi aspettavo. Mi hanno chiesto se ero disposta a fare con loro l'esperienza dell'affido familiare. Chiara è timida, è molto riservata, anche se si illumina quando parla della sua famiglia. Una decisione non facile. Da una parte ci sono i suoi genitori che sono entusiasti, felici, hanno ormai maturato questa scelta di spendersi per i più bisognosi. E dall'altra c'è lei con i suoi sentimenti contrastanti. Io ero abituata ad essere l'unica figlia in casa, dice Chiara, perché mio fratello maggiore viveva già da solo. Avevo i miei spazi, le mie cose. Pensavo che l'affetto dei miei genitori non poteva essere diviso con un estraneo. Alla fine, lunghe discussioni, poi prevale il sì e i genitori cominciano a frequentare un corso di alcuni mesi per prepararsi all'accoglienza di bimbi in affido. Una prima chiamata arriva poco prima di partire per le vacanze. Viene proposto a questa famiglia di accogliere per alcuni mesi Andrea, un bimbo piccolissimo di soli 6 mesi. Decidiamo di accettare, dice Chiara, nonostante i dubbi. In poco tempo, sorprendentemente, ci arrivano di provvidenza carrozzina, lettino, vestitini, tutto l'occorrente. È stata la prima volta in cui ho sperimentato il ruolo di sorella maggiore. Andrea è diventato la mascotte del gruppo della vacanza, dormiva beatamente anche con il frastuono intorno. Poi il mese successivo un'altra telefonata, questa volta dovevamo accogliere subito e per un periodo di tempo presumibilmente molto lungo una ragazzina nigeriana di 9 anni. Chiara e i suoi genitori ne parlano, non sembra il momento giusto. In casa c'è già un altro bimbo piccolo, bisognoso di 1000 attenzioni, ma i servizi sociali insistono, si tratta di una situazione di emergenza. La bambina stava già soffrendo molto, non poteva restare dov'era e alla fine, dice Chiara, decidiamo di rimetterci in gioco. E così arriva Prisca e l'impatto per Chiara è forte. Ho condiviso con lei la mia camera, ho cambiato la disposizione dei mobili, le ho regalato giocattoli che finora mi ero tenuta per me come cari ricordi dell'infanzia. Abbiamo ritmi e abitudini molto diverse. Lei adora cantare, ballare, saltare, recitare, urla a squarciagola, io sono molto riservata. Preferisco fare giochi silenziosi. I primi mesi sono di assestamento, di conoscenza, ci sono anche difficoltà, ci sono incomprensioni. Ma, dice Chiara, mi rendo conto che con il passare del tempo lei si tranquillizza perché ha finalmente trovato la stabilità di una famiglia. E allora ci scopriamo più aperti, più comprensivi, e anche Chiara comincia a cambiare. Ricordo che per un compito in classe, dice, sull'integrazione, sono intervenuta davanti ai compagni e all'insegnante per raccontare quello che stavo vivendo in casa, cosa che per timidezza prima non avevo mai fatto. Ma ancora l'esperienza va avanti, perché il tribunale decide di rendere Andrea definitivamente adottabile e trova per lui una famiglia. Conosciamo, dice Chiara, i suoi nuovi genitori, che sono felicissimi, e gradualmente lo lasciamo andare, con la certezza che sarebbe cresciuto circondato da amore e attenzioni. Un anno dopo, a casa di Chiara arriva Robert, un bambino di 2 anni e mezzo, con numerose difficoltà fisiche, emotive, causate da gravi maltrattamenti subiti. Non riesce a parlare, a giocare, soffre di incubi ricorrenti. Durante i 5 mesi in cui è stato con noi, dice Chiara, si è trasformato, ha imparato a mangiare da solo, a sorridere, a giocare, e noi scopriamo la sua grande passione, sono i trattori. C'eravamo molto affezionati a quel bambino. Pensare di vederlo andare via con degli estranei ci faceva soffrire. Quando abbiamo conosciuto la sua famiglia adottiva, ce ne siamo innamorati. Erano giovani, desiderosi di accogliere con tutto il cuore un bambino nella loro vita. Vivevano in campagna, il nonno possedeva un trattore. Dopo la maturità, Chiara si trasferisce a Firenze per cominciare l'università. Ma a Venezia arriva un'altra chiamata. Per Natale arriverà Giovanni, un bambino di 5 anni, una situazione familiare anche questa molto dolorosa. All'inizio, dice Chiara, ne sono rimasta un po' dispiaciuta. Le vacanze di Natale erano uno dei momenti in cui tornavo a casa, desideravo godermi un po' di tranquillità in famiglia, ma come al solito tutte le mie paure si sono rivelate infondate. Giovanni era un gran giocherellone, un tornado, ma a dir la verità era bello vedere come i suoi occhi si illuminassero di gioia anche per le cose più semplici, come quando ha visto per la prima volta il sacco dei regali di Babbo Natale. Ne ha parlato per settimane. Oggi Chiara, anche se a distanza per motivi di studio, continua a partecipare agli affidi della sua famiglia. E mi rendo conto, dice, attraverso anche le telefonate, in particolare con la mamma, che per i miei genitori il mio parere è importante. Ci confrontiamo su molte cose. Dopo 5 anni e mezzo Prisca abita ancora con la famiglia di Chiara, è diventata a tutti gli effetti sua sorella. Chiara confida: posso affermare con sicurezza che l'esperienza dell'affido mi ha fatto maturare, crescere, aprire agli altri. Le difficoltà e gli ostacoli non sono mancati, ma ogni sorriso di quei fratellini acquisiti mi ha fatto capire che in realtà loro ci hanno donato molto di più di quanto abbiamo fatto noi. Adesso ci ascoltiamo Family.
When it's family, you forgive them for they know not what they do. When it's family, you accept them 'cause you have no choice but to. When it's in you, and they always put you to the test, and you always try. try to do your best and just pray for God to do the rest when it's family. Some are preachers, some are gay, some are addicts, drunks and strays, but not a one is turned away when it's family. Some are lucky, others ain't. Some are fighters, others faint. Winners, losers, sinners, saints, it's all family. And when it's family, you trust them and your heart. When it's family, you tolerate what you'd kill others for. When it's family, you love and hate and take and give some more. Somehow you justify mistakes, try to find some better way to solve the problems day to day in the family. You take the trouble as it comes and love more than anyone. Good or bad, or good, it's still family. You choose your lovers, you pick your friends, but not the family that you're in, no. They'll be with you till the end, 'cause it's family. And when it's family, you forgive them, for they know not what they do. When it's family, they're a mirror of the worst and best in you. When it's
E adesso un incontro di vecchie e nuove povertà, un'esperienza di assistenza al prossimo nella periferia romana, per guardare in modo più ampio l'indigenza che si sta espandendo nel nostro paese. Siamo a Roma, nella periferia sud-est, in una zona popolare e popolosa della capitale, e qui incontriamo Sergio in uno stanzone seminterrato tra pacchi e bottiglie. Lui è responsabile della locale Caritas parrocchiale, che organizza una distribuzione mensile di pacco alimentare, che è una vera e propria ancora di salvezza per decine di persone che dall'oggi al domani hanno perso lavoro, e non solo. È una situazione tristemente diffusa anche oltre la cinta del grande raccordo anulare, dato che sono oltre 5 milioni gli italiani che vivono sotto la soglia della povertà assoluta, secondo l'ultimo rapporto Istat. Non si registrava una cifra così impegnativa dal 2005. Il 17% degli italiani vive ben al di sotto della spesa media mensile che consente di condurre una esistenza dignitosa. Sergio ha 82 anni e organizza insieme ad altri volontari non più tanto giovani una raccolta di alimenti a lunga scadenza dal centro di raccolta di Fiano Romano, smista con tante le famiglie che una volta al mese vengono a prendere un sostegno necessario alla sopravvivenza. E le famiglie che chiedono aiuto devono esibire un certificato ISE inferiore a 3.000 euro annui, oppure ricevere una visita che attesti che vivono in condizioni di indigenza. Un limite è quello del reddito, che secondo Sergio è un po' troppo stringente. Come posso non consegnare un pacco a una famiglia il cui ISEE è di poco superiore ai 3.000 euro? La coperta è corta. Tra le tante richieste di aiuto spuntano fuori diversi padri di famiglia che hanno perso il lavoro da poco, che non riescono ad arrivare a fine mese. In questo caso l'aiuto è temporaneo, termina al momento in cui si spera queste persone escano dall'elenco dei disoccupati. Da qualche settimana una produzione televisiva decisa a combattere gli sprechi contatta Sergio per consegnare avanzi ancora confezionati dei pasti acquistati per la troupe. Chiamano a qualsiasi ora del giorno e della notte. A mia volta contatto le persone che conosco e che hanno bisogno e consegno loro il cibo. E un'altra tipologia di bisognosi è rappresentata dagli anziani, spesso soli. Per loro la forma di assistenza è sbagliata, dice Sergio, perché si limita alla sola questione alimentare. Le forme di povertà sono purtroppo evolute. Molti non hanno accesso a cure mediche, non possono permettersi medicinali da banco. Altri vivono in solitudine e fattispecie quest'ultima sempre più diffusa. Sono troppi gli anziani che non escono di casa per mesi, il cui unico contatto siamo noi, persone che hanno perso il coniuge, che non riescono ad arrivare a fine mese. Tutti casi collegati da un concetto comune, condizioni sociali disperate in cui si perde la fiducia verso il prossimo. Per sopperire a queste lacune, dice Sergio, la parrocchia realizza attività di assistenza a domicilio, anche una rete di assistenza medica e gratuita. E i volontari della parrocchia cercano giovani che possano mettere in piedi una rete più capillare ed efficace di assistenza. Sergio sta affrontando il suo quinto tumore, ma non ha forza di smettere, non ha il coraggio di lasciare le chiavi sul tavolo e lasciare agli altri i problemi. E con queste parole di Sergio, che penso tocchino il cuore di ognuno di noi, si conclude la fontana del villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta tutti i giorni. Se volete ascoltarci, alle ore 12:06 c'è il programma su Radio Incontri, le repliche alle 8:30 e 18:30. Un saluto a tutti.